Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova puntata di Centrale Sport. Il campionato di Serie D va avanti, ormai mancano soltanto 8 giornate alla conclusione del torneo. È un campionato che diciamo da un mese abbondante a questa parte non sta dando grandi soddisfazioni al Nardò. La situazione, come sapete, all'improvviso è mutata. C'erano stati in effetti dei segnali anche nelle prime gare del girone di ritorno, poi come se il Nardò, almeno dal punto di vista dei risultati, poi sulle prestazioni naturalmente si può andare ad esaminarla una ad una, perché in effetti sono state diverse, però dal punto di vista dei risultati il Nardò si è proprio piantato, anche se domenica scorsa è stata, cioè ieri, è stata interrotta questa lunga serie negativa. Dopo 4 sconfitte è arrivato il pareggio con il Martina, un punteggio tutto sommato da accogliere positivamente, perché era uno scontro diretto, si giocava con la seconda in classifica, si veniva da questa lunga serie di risultati negativi, però diciamo la prestazione non ha soddisfatto, anzi, come ha ammesso il tecnico Costantino nel dopopartita, è stato un Nardò che ha fatto dei passi indietro rispetto alle gare perse contro Altamura e Matera, e vi preannuncio che avremo proprio in collegamento telefonico questa sera il nuovo tecnico del Nardò, Massimo Costantino. Naturalmente è qui con me in studio Fernando Pero, che saluto.
Buonasera, grazie.
Quindi è una giornata che in effetti io ritengo che già dopo la vittoria ottenuta a Nardò l'Altamura sia lanciatissima verso, fosse già lanciatissima verso la promozione in Serie C, però le due giornate successive hanno confermato questa mia sensazione, nel senso che l'Altamura ha continuato a prendere punti sulle avversarie. Ieri ha conquistato, mi pare, il terzo successo consecutivo, sia pure soffrendo, no? Soltanto all'89esimo è giunto il gol vittoria contro l'Angri, poi c'è stato l'autogol vittoria e poi c'è stato subito dopo il raddoppio di lo Iodice. Però Fernando, diciamo, dopo la giornata di ieri con il Martina, primo inseguitore dell'Altamura che ha perso altre due lunghezze, mi sembra di poter dire che se anche all'Altamura dovesse andar male domenica prossima al Tursi, è un campionato deciso, si attende solo il responso della matematica.
Non credo che le andrà male all'Altamura, perché ormai ha dalla sua questa alleata sconosciuta che non si ingaggia certamente nei mercati calcistici, che si chiama Fortuna di Abbendato o dir si voglia, però è una squadra che se ha 10 punti di margine dalla seconda, evidentemente alla sua bontà come complesso e questa bontà la trovo in una difesa ermetica e in un attacco che di Riffa o di Raffa riesce quantomeno a segnare. Ieri si è arrivati con l'Angri, una onesta compagine di categoria, fino all'89esimo. C'è stato questo tiro che sarebbe finito a Matera se non fosse stato intercettato, ed è finito alle spalle del portiere, ed eravamo all'89esimo. Questo a testimoniare comunque le difficoltà, lo diciamo sempre, di un girone che non esprime una leadership assoluta, se non solo in termini di punti, perché a guardare questa classifica si direbbe che l'Altamura è una spanna superiore agli altri, cioè proprio c'è un solco fra lei e le altre. Invece non è così, perché abbiamo vissuto un campionato sull'onda della, dell'equilibrio. Chiaramente un campionato dove dobbiamo fare mea culpa, perché sarebbe stato secondo me l'anno buono per poterlo vincere, ma ci siamo dati la mano con i nostri amati cugini del Fasano, che abbiamo fatto solo un punto in 5 partite, no? Perché il Fasano ha fatto altrettanto, solo che il Fasano quando perde va di cinquina, noi invece riusciamo ad uscire qualche volta al testa alta. Abbiamo anche commentato delle sconfitte immeritate proprio con l'Altamura, un'altra sconfitta immeritata è quella col Casarano e quella col Matera. Ieri la metto nella, la inquadro nelle partite equilibrate. Sì, il mister ha detto bene, questa è una partita che, in cui il pareggio è risultato più giusto, dove però eravamo riusciti a sbloccare il risultato, sebbene con il solito calcio da fermo, perché non riusciamo più a segnare su azione, ma è un, l'abbiamo detto in più salse, è un leitmotiv del, del calcio moderno, quello di poter segnare solo su calcio da fermo e non avere più quella fantasia e quella bellezza di costruire le azioni. Ne parlavo ieri proprio con Franco Leo, il nostro amato Franco Leo, che è venuto a vedere la partita del Nardò di transito dal Via del Mare di Lecce, è tornato, ha detto no, devo andare a vedere Nardò Martina, perché
doppio ex,
doppio ex, lui ha confidato che se dovesse mettere sul piatto della bilancia gli affetti peserebbe un tantinello di più dalle parti del Nardò, diciamo l'affetto, perché ci teneva tanto. Però a fine partita ha detto sì, quando non si riesce a vincere o perché c'è demeriti o perché è bravo l'avversario o perché la fortuna non ti aiuta, questa è una partita che poteva finire benissimo con la vittoria del Nardò, ma che così non è stato. Certo, con la vittoria saremmo stati al secondo posto con questa graduatoria playoff, però così non è stato. Non dico che la partita a tratti è stata noiosa, però si è avuta quella sensazione di non vivere la brillantezza di uno scontro fra la seconda e la terza in classifica, nonostante il Martina abbia sorpreso per quanto riguarda lo schieramento iniziale, laddove i suoi pezzi forti, vale a dire Canformina, Palermo e poi
anche Langone,
anche diciamo. Langone, infatti a me Langone all'andata piacque parecchio, calciatore classe 2000, che è un centrocampista proprio di sostanza, oltre che di, diciamo, atleticamente molto, molto piazzato, è un addae un pochino più giovane, però se l'è tenuto in panchina, non so se scelte tecniche o ci siano state,
sì,
altre ragioni.
Probabilmente anche il Martina non stava attraversando un gran momento e il tecnico Pizzulli ha voluto cambiare un po'.
Sì, ricordiamo che veniva dalla sconfitta interna, no?
Anche se provocata anche da episodi più o meno simili a quelli che hanno consentito ieri all'Altamura, certo, di certo vincere con l'Acre.
No, per visto che tu sei un amante delle statistiche, sai chi sarebbe la squadra in testa in questo momento al giro di ritorno?
È probabilmente la Palmese, no?
No, senza probabilmente, è la Palmese che sarebbe la squadra in testa, ed è quella squadra che era penultima nel girone di andata, che noi quando siamo andati a incontrarla, dove abbiamo vinto a Palma Campana, avevamo pronosticato una ripresa di questa squadra, perché si vedeva il fatto che fosse una compagine molto ostica, però che il campionato poi esprima queste forze in maniera così ondivaga ci sorprende un po' a tutti, no? Perché la Palmese sì, la inquadri in quelle squadre di categoria che si salvano tranquillamente, ma non diresti che può esprimere in un giorno di torno quella continuità di andare a far punti ovunque e di vincere le partite. Però
Sì, anche se diciamo la storia di questo campionato offre esempi di questo genere anche in passato, ricordiamo il Brindisi, no? Che ad un certo punto era ultimo in classifica e che poi fece una bella rimonta, ricordiamo anche qualche anno prima il Fasano,
anche il Gravina stesso,
che Fasano che si rinforzò tra l'altro con il nostro attuale Gentile, con Melillo, no? Con
Orseleschi, non so se c'era pure questo,
insomma, sì.
Vabbè. Comunque sono situazioni di campionato che sono particolari, quest'anno è andata così, non stiamo riuscendo a venirne a capo di questa latitanza sotto porta, nonostante i nostri attaccanti siano di un certo valore. Ci dobbiamo attaccare ai gol di Gennari, però c'è quel dare avere che, come posso dire, nei campionati esiste sempre. Parlo dei portieri che si fanno le cappellate e poi diventano eroi nelle partite successive, parlo delle punizioni che noi abbiamo subito sulla tre quarti, abbiamo preso gol e che ieri abbiamo dato noi come gol. Certo, siamo ancora in credito e parecchio nei confronti di queste situazioni, però sotto porta non riusciamo a venirne a capo e ci dispiace, perché poi se poi Ferreira riesce a fare il 2-0, credo che avremmo visto un'altra partita, se non sarebbe stata chiusa sul momento. Però così è andata così, anche vincendo non credo che sarebbero cambiate molte cose dal punto di vista della vittoria finale del campionato.
No, però
sarebbe stata solo una botta di morale, ecco, che
e poi è fondamentale,
sì,
no? Anche questo, soprattutto
nella griglia prima. Certo, voglio dire, adesso da qui alla fine del campionato restano delle sfide che sulla carta affrontate da prima in classifica le avresti ti saresti dichiarato fortunato, no? Perché magari le forti le hai già messe da parte, però adesso vai a incontrare delle squadre che apparentemente sono abbordabili, ma che così non è, si veda già dalla prossima il Bitonto, che insomma è una gara che fino a qualche giorno, domenica fa, diresti che sarebbe stata tranquillamente superabile, invece non è così.
Salutiamo Walter, nostro affezionato radioascoltatore, che a proposito del discorso che facevi con della Palmese ricorda che ha cambiato anche direttore sportivo, no? È arrivato Dionisio, che è un ex Brindisi, ha cambiato anche tecnico Teore Grimaldi, perché ricordiamo quando il Nardò giocò a Palma c'era Pietro Pinto, mi pare,
sì,
che è ancora sulla panchina della Palmese. Comunque sono personaggi che hanno fatto la storia, no? Sia Dionisio che Grimaldi, che hanno fatto la storia di questo campionato. Ricordo Grimaldi per esempio l'anno scorso sulla panchina del Gladiator, che diede parecchio filo da torcere al Nardò, che riuscì a vincere di misura una gara in cui la squadra campana comunque riuscì a difendersi molto bene e a rimanere in partita sino alla fine. Gladiator, che peraltro quest'anno è allenato da un nostro ex allenatore, Antonio Foglia Manzillo, che era andato, poi è stato esonerato, è stato richiamato e negli ultimi tempi sta un po' mettendo insieme dei risultati positivi, naturalmente gli auguriamo di raggiungere la salvezza con questa sua attuale squadra. Abbiamo detto della partita di ieri col Martina, poi la approfondiremo meglio quando parleremo con mister Costantino. Anche i nostri radioascoltatori, se vorranno porre domande all'allenatore Nardò, potranno farlo inviandole sempre al nostro numero WhatsApp, che in questo momento mi sfugge per eventuali radioascoltatori che non lo abbiano ancora memorizzato.
Abbiamo un regista per questo, no?
Gianfranco Esposito, il nostro regista, che sta provvedendo a segnarlo su un foglio,
regista,
giusto,
segretario, tutto,
per poterlo ripetere. C'è da dire che era inevitabile, no? Dopo questa serie nera il Nardò dovesse perdere posizioni in classifica, e in effetti è stato superato dall'Andria. Ieri in precedenza era stato superato dal Martina, è stato agganciato a Casarano. Se il campionato fosse finito ieri, il Nardò si sarebbe piazzato al quinto posto, perché naturalmente è sfavorito rispetto al Casarano per gli scontri diretti, e quindi avrebbe affrontato proprio il Martina, no? in una gara di playoff. Comunque il nostro numero al quale inviare eventuali domande al tecnico Costantino o altre riflessioni sul momento del Nardò è il 328 80 20 680. E c'è da dire che quando il Nardò ha vinto l'ultima partita a Barletta per 1-0, ricordiamo il calcio di punizione vincente di Guadalupe, aveva 2 punti di ritardo dalla capolista Altamura, 3 di vantaggio sul Martina, 6 punti di vantaggio sul Casarano e anche sull'Andre, insomma, parecchi punti di vantaggio che si sono un po' persi strada facendo.
Chiaramente quando per 4 domeniche rimani al palo, gli altri vuoi o non vuoi si muovono, no? In una partita ci sono almeno 2 punti da distribuire, almeno 1-1, uno all'altro, oppure 3-0. Noi è capitato di averne 0 per 4 turni consecutivi, o l'hanno presi l'avversario o i diretti inseguitori. Però a me piace, come posso dire, guardare il calcio nella sua semplicità piuttosto che arrovellarmi il cervello per tante situazioni o farmi tanti film in testa che servono a poco. Parliamo di uno sport bello, semplice, dove con altrettanta semplicità bisogna porre giudizi. A questo punto il campionato chiaramente è andato. In altre situazioni abbiamo vissuto annate in cui abbiamo avuto la velleità di volerlo magari vincere e non ci siamo riusciti, tanti presidenti ci hanno provato e purtroppo non è così scontato e semplice come può apparire. Tornerei a dire che per esempio l'Andria ci ha superato in classifica, però poi mi metto a guardare gli highlights di Andria Paganese, dove io do tanto credito alla Paganese avendola affrontata, che con noi ha strappato ben 2 pareggi e ieri ha regalato su un piatto d'argento la vittoria all'Andria. Poi dice l'Andria è più forte di te, ti ha scavalcato, va bene, andiamo a guardare, no? Facciamoci un'idea delle situazioni e vedi delle cose dove mi viene un termine dialettale ma non so se lo posso proporre per quanti ci guardano, ci ascoltano, no? Vabbè, lo dico, dai, così ci facciamo 2 risate. C'è tutti facili cruci all'Anversa, no? Perché com'è che questi vincono con tanta fortuna, no? E la Paganese ieri ha fatto ben 2 cappellate nei confronti dell'Andria e gli ha servito la vittoria. Poi l'Andria di scavalca in classifica e quindi vabbè, pazienza. Però a prescindere di questo io guardo sempre, cerchiamo di guardare in casa nostra e di capire dagli errori. Comunque suggerisco al nostro regista che il mister ha dato la sua disponibilità, quindi potrebbe essere anche anticipato l'intervento. E niente, Michele, questa sì, cioè siamo un po' con l'amaro in bocca, no? Chiaramente, perché questo era secondo me l'anno buono, perché non c'erano avversarie superiori a noi, sia tecnicamente che come livello proprio di squadra, come gruppo, come amalgama, e sia perché anche il calendario fortunatamente ci vedeva in una certa posizione, non c'erano le grandi città concorrenti, non c'era chi ha sbandierato di voler vincere a tutti i costi il campionato, e quindi poteva essere un treno su cui salire. Non ci siamo riusciti, ci accontentiamo della fortuna di avere una società che comunque non non si tira indietro nella programmazione, anzi sta acquisendo quell'esperienza importante e necessaria nel programmare i diversi campionati. Non stiamo qui a dire quanto sia importante e costosa la Serie D, perché è diventata veramente un campionato allucinante per essere etichettato come dilettantismo, e non snocciolo le cifre per privacy, ma che rendiamoci conto di quanto possa essere veramente un lusso fare la Serie D, e quanto bisogna investire al minimo per salvarsi. Sono cifre veramente esorbitanti, stiamo andando fuori di testa da questo punto di vista. Oggi siamo una società che continua la sua strada, siamo una città che ha tantissimi anni di storia fatti a certi livelli. Il calcio è cultura e storia nella nostra città, per fortuna, e speriamo di continuarlo a fare. La dirigenza continua a crederci, a lavorare, a voler andare avanti, e secondo me prima o poi raccoglieremo i frutti, perché il lavoro alla fine paga.
Sì, nel frattempo abbiamo approntato il collegamento che vi avevo preannunciato con il tecnico del Nardò, Massimo Costantino, che fa il suo esordio in questa trasmissione Centrale Sport. Buonasera mister.
Buonasera a tutti.
È qui presente in studio Fernando Vero, che mister Ciao. Lei conoscerà molto bene, è segretario.
Certo. Riconosco la voce.
Esatto. Allora mister, è la prima volta che ci sentiamo attraverso questo mezzo radiofonico. Lei è arrivato a Nardò 3 settimane fa, dopo la sconfitta del Nardò a Gallipoli. Naturalmente quando si va a prendere il posto di un tecnico esonerato è perché le cose non vanno bene. A distanza di 3 settimane pensa che la situazione sia ancora più difficile di quanto aveva immaginato quando ha accettato di venire ad allenare il Nardò?
Ma io ho accettato di venire ad allenare il Nardò con grande entusiasmo, questo l'ho detto da subito, perché comunque ritengo che ci siano tutte le componenti utili per poter far bene, quindi la società, la piazza, il blasone, i tifosi e la squadra. Sapevo che non sarebbe stato facile, su questo insomma sono onesto, però c'è la voglia e l'entusiasmo di portare avanti il lavoro nel migliore dei modi. Sicuramente mi aspettavo un esordio migliore, diverso, e dico che nel calcio è vero che può succedere di tutto, infatti è successo il contrario di quello che io immaginavo, perché comunque da quando sono arrivato ho trovato una società disponibilissima, una squadra disponibilissima ed entrambe vogliose di far bene, per cui poi per chi ha visto le partite può tranquillamente farsi un'idea di quello che sto dicendo. Al di là della gara di ieri, dove ritengo che il pareggio sia il risultato giusto, nelle gare precedenti assolutamente il risultato è enormemente bugiardo.
Sì, peraltro insomma lei è stato chiamato sulla panchina di Nardò in un momento in cui il calendario offriva insomma incontri estremamente complicati con squadre d'alta classifica, prima l'Altamura, poi il Matera, ieri il Martina. Diceva appunto che ieri la prestazione non è stata all'altezza delle precedenti. Sarà stato un episodio o magari il fatto che non si riesca a svoltare, ad ottenere un risultato positivo ha inciso anche sulla psicologia dei giocatori, ha determinato una certa depressione in loro?
Ma intanto stiamo parlando comunque di una gara che è terminata 1-1 tra insomma due buone squadre, perché se il Martina si trova in quella posizione, ha fatto quei punti, sicuramente se li è meritati, quindi comunque diciamo che sulla carta ci può stare pareggiare con il Martina, ecco, però noi avevamo bisogno e abbiamo bisogno di vincere, quindi è normale che visti i due risultati precedenti pesa di più questo pareggio, può pesare in negativo anziché in positivo, ecco, questo sicuramente è in dubbio. Però le partite non sono tutte uguali, è stata una partita un po' più sporca, ricordiamoci che giocare con il vento non è facile per nessuno. Forse siccome volevamo, perché nelle prime due partite ritengo che la squadra abbia giocato sempre, offerto buone prestazioni, volevamo giocare, volevamo proporre quello che insomma abbiamo proposto nelle altre due gare e non ci siamo riusciti. Forse questo ci ha innervositi, però nel paradosso, nel senso che andiamo in vantaggio e abbiamo la possibilità di chiudere la partita con il 2-0 con il tiro incrociato di Ferreira, e dopo poco, mentre stiamo facendo una sostituzione, chiamiamola conservativa, subiamo una rete, insomma, come tutti avete visto, un po' particolare, quindi è normale che poi possa subentrare un pochettino di nervosismo e di ansia. Però tutto sommato la squadra ha portato a termine la partita cercando di vincere una partita che si poteva anche perdere.
Sì, lei naturalmente ha cercato anche di dare una svolta tattica alla squadra cambiando modulo, ha iniziato nella prima partita con l'Altamura con due punte e Ceccarini a supporto, poi ha utilizzato invece Gentile a Matera. Ieri per la prima volta l'utilizzo diciamo dei tre giocatori di maggiore spessore tecnico in avanti, D'Ambros, D'Ammacco e Danna. Si attendeva qualcosa di più a livello di incisività offensiva con questo schieramento?
Sì, ma noi non ci nascondiamo, né io né i calciatori, sicuramente ci aspettavamo di più, perché non giochiamo con tre attaccanti più Ceccarini, e comunque Guadalupi è un giocatore che si inserisce sempre per non vincere, e l'abbiamo fatto perché potevamo pensare ed eravamo convinti di avere maggiore potenzialità, sempre dando comunque equilibrio alla squadra. Però come ha detto lei, paradossalmente abbiamo prodotto di meno rispetto alle precedenti partite, dove invece c'erano due attaccanti e mezzo in campo e non tre. Quindi il calcio non è il numero di attaccanti che determina l'occasione da rete, però è andata così, ma lo sappiamo e diciamo che è così, perché non ci piace nasconderci.
Sì, qui a Nardò si è sempre discusso, la tifoseria, insomma, detti ai lavori, del fatto che manchi in organico un attaccante vero, cioè un attaccante d'area di rigore. Per il suo tipo di gioco, quanto le manca un attaccante con quelle caratteristiche?
Guardi, le dico la verità. Onestamente non mi piace appigliarmi a queste cose, perché se volessi rispondere in un determinato modo direi sì, effettivamente per me, per il mio tipo di pensiero calcistico occorrerebbe questo, ma non è così. In questo momento io ho i giocatori migliori possibili, devo fare il meglio possibile con questi calciatori. Quello che può essere il mio pensiero in questo momento è l'ultimo dei problemi, quindi non mi piace trovare alibi.
Sì, non so se Fernando vuole intervenire.
Con il mister abbiamo anche avuto modo di parlare privatamente, chiaramente, no? di situazioni di campo, però giusto perché ci ascoltano tanti amici, volevo chiederti, mister, un allenatore è sia un tattico che uno psicologo. In questo momento quale delle due figure e in che percentuale deve essere messa sul tavolo?
Penso che l'aspetto tattico sia importante, però in questo momento per noi l'aspetto mentale è più importante, quindi sicuramente il mio lavoro è un po' più, deve essere un po' più mentale, perché quello tattico non ha senso se l'aspetto mentale non è ottimale. Puoi lavorare quanto vuoi, puoi preparare quello che vuoi, puoi allenarti 10 ore al giorno, ma se non c'è la mente che ti accompagna, tutto quello che prepari non vale nulla. Quindi in questo momento dobbiamo soprattutto cercare di riorganizzarci mentalmente, e ognuno di noi, quindi ogni calciatore, perché il gruppo è un gruppo straordinario, un gruppo fantastico, fatto di professionisti, e ognuno di noi invece deve pensare un po' più a riprendersi da solo caratterialmente, quindi mentalmente, quindi è più una ripresa del singolo in questo momento che del gruppo, perché il gruppo, lo ripeto, sta bene insieme, vedo anche un ottimo feeling con la società, quindi credo che sia l'aspetto mentale del singolo che debba e deve migliorare.
Poi ho visto anche piccoli particolari, no, che poi sono quelli che fanno la differenza, per esempio l'esultanza sul gol, no? Io ho visto un Della Pina che va di corsa sui compagni ad abbracciarlo, ad esultare come se, come posso dire, se fosse uno dei protagonisti in campo, cioè questo per dare l'immagine del gruppo che è abbastanza coeso. Così come è difficile anche la gestione di chi, come posso dire, non è facile per un allenatore, quantomeno vorrei che i nostri amici a casa ascoltassero come si può gestire un gruppo in cui gioco forza bisogna rinunciare a degli elementi validi a non poterli schierare, diciamo nel tuo caso sei andato a proporre calciatori che da tempo non giocavano proprio per motivarli a far bene. Faccio un esempio di Cellammare ieri, no? Che non giocava dalla partita di Palma Campana, quindi bisogna lavorare anche su questi aspetti.
Sì, ieri Cellammare non giocava, se non sbaglio, da un paio di mesi, ha fatto la sua onesta partita, non ha sfigurato e quindi mi ha dato anche la possibilità di schierare tre grandi davanti, così come l'ho fatto qualche altro ragazzo, anche i ragazzi stessi, tutti coinvolti, sono tutti coinvolti sia in campo che fuori, quindi noi abbiamo un grandissimo dispiacere nel nostro cuore perché onestamente abbiamo la possibilità di lavorare e lavorare bene. Ripeto, purtroppo non stanno arrivando i risultati per come abbiamo pensato noi, però sono sicuro che andando avanti possiamo sicuramente migliorare, ma già dalla prossima partita, perché comunque insomma, dobbiamo prima o poi raccogliere, quindi
certo.
Ripeto, noi abbiamo tutto per poter lavorare. È un momento delicato, è vero, perché è inutile dire il contrario. Però i ragazzi non molleranno, ne sono convinto.
Quello che diciamo è saltato all'evidenza di chi poi guarda con occhio critico le partite e sa fare le giuste valutazioni, che il Nardò, pur non segnando su azione, questo non accade da tantissimo, o magari aggrappandosi alle qualità balistiche di Gennari o di chi riesce a battere le punizioni, comunque è stato un gruppo sempre, come posso dire, prolifico. Abbiamo visto da subito col suo arrivo una certa svolta nelle quantità di palle gol realizzate, lasciando stare che poi non sono voluto entrare quei palloni, però uno dei problemi era sicuramente quello realizzativo degli ultimi tempi. Purtroppo continua a rimanere il problema realizzativo, ma non quello produttivo. Almeno lì, come posso dire, c'è stata l'impronta del cambio, si è sentita. Era questo, diciamo, dei noccioli o dei problemi scottanti, no? che venivano all'occhio, soprattutto dopo la rabbia, fra virgolette, della partita di Gallipoli, in cui siamo stati praticamente inconcludenti nella porta, però poi dalla partita successiva con l'Altamura si è visto che diciamo la squadra ha prodotto tantissimo, così come ha prodotto tantissimo sotto porta a Matera, e solo per un fatto, io almeno la vedo come una componente fortuna che può far pendere la bilancia da una parte o dall'altra, io non credo che i nostri calciatori siano improvvisamente brocchi sotto porta, ma anche per una mancanza di serenità o di foga determinata dalla foga non siamo riusciti a realizzare. Quindi forse è questo l'aspetto su cui insistere, cioè dare la tranquillità per dire: guardate ragazzi, noi siamo comunque forti, prima o poi ne usciremo, no? Perché questo è un elemento importante.
Sì, sono d'accordo, perché effettivamente non si possono sbagliare o fallire, come li vogliamo chiamare, alcune occasioni da rete nitide e quasi clamorose che abbiamo avuto, insomma, nelle tre partite, soprattutto nelle prime due. E questa è sicuramente una mancanza di serenità, di tranquillità, ed è dettata dal momento. E abbiamo anche cercato, lavorando, di avere delle alternative, di mandare a rete anche i centrocampisti. Guadalupe è arrivato vicino tre volte al gol, Ceccarini altre due o tre volte, e tanti altri ragazzi. Addae, insomma, ha avuto anche lui delle occasioni. Quindi, al di là degli attaccanti, diciamo, abbiamo avuto anche con i centrocampisti. Però ad oggi, se stiamo a parlare di questo, vuol dire che ci è mancato l'ultimo step, che è quello di mettere la palla dentro. Però io dico, dobbiamo lavorare per produrre occasioni da rete. Poi però se le facciamo meno, quello non dipende sicuramente dal nostro lavoro, ma dipende dal momento, dalla serenità e dalla cattiveria agonistica che possa avere il calciatore sotto porta.
Mister, le giro due domande che ci giungono da radio ascoltatori che sono appunto all'ascolto di questa trasmissione e di questa intervista. La prima è: se potesse tornare indietro, rifarebbe la stessa sostituzione di Addae con Gentile? E poi le chiedono un commento sul gol subito, se la difesa e il portiere erano posizionati bene in quel frangente.
Sì, intanto la sostituzione è una sostituzione dove non rompo nessun tipo di equilibrio, perché comunque devo sostituire un centrocampista con un centrocampista. Ho preferito inserire Guadalupe a fare il play, che insomma credo l'abbia sempre fatto, fatto anche bene. È Gentile la mezzala, l'ha sempre fatta bene, anzi Gentile è entrato, ha fatto anche molto bene, quindi sicuramente non credo che ci possa essere attinenza tra la sostituzione e il gol preso, perché se avessi inserito un difensore al posto di un centrocampista e avessimo preso gol, si sarebbe stati qui a dire che abbiamo fatto delle sostituzioni per paura e abbiamo preso gol. Il calcio purtroppo è questo: le considerazioni spesso e volentieri vengono dettate dal risultato finale, e quindi io dico che la bravura è anche di chi osserva, è anche quello di fare le considerazioni in modo un po' distaccato dal risultato finale, e quindi ripeto, sì, diciamo, ritengo in quel momento potesse essere il cambio giusto, anche per dare un segnale alla squadra, che era un segnale di continuare a cercare il 2-0. Il gol preso è praticamente da raccontare, perché prima del gol in effetti eravamo pronti già da un minuto e mezzo, due minuti, con la sostituzione di De Giorgi. Doveva entrare De Giorgi, e quella in effetti doveva essere una sostituzione, arrivati a quel punto, a 20 minuti alla fine, conservativa, nel senso quella di essere un pochettino più coperti e cercare il 2-0 sulle ripartenze in quel momento, anche perché eravamo contro vento. C'è un fallo su Lanzolla che l'arbitro non ravvisa, e poi non riusciamo a fare il cambio, pur chiamando in continuazione al cambio, e nel momento del cambio subiamo gol. Subendo gol, come? C'è stata questa palla messa in mezzo, anziché un tiro in porta è diventato un traversone, il vento ha deviato la traiettoria del nostro portiere, non è riuscito a bloccarla e sfortunatamente l'ha respinta sui piedi dell'avversario. È tutto qua, purtroppo nel calcio sono anche episodi, e questo è stato a nostro sfavore.
Bene, non è la prima volta naturalmente ad un allenatore, succede spesso nel corso della carriera di subentrare a stagione in corso. Lei, ho visto nella sua carriera c'è un precedente che poi si è rivelato abbastanza positivo, quello sulla panchina del Messina, no? In quella sfida con l'altra squadra messinese che poi ebbe la meglio e vinse il campionato per soli 2 punti. È una situazione differente questa di Nardò rispetto a quella lì?
Ma ogni situazione è differente. Paradossalmente quella era una situazione molto più complicata perché sicuramente era una squadra forte quella. Io feci 21 partite, 15 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. Quindi abbiamo avuto una media punti superiore alla CR Messina, ma la CR Messina era davanti e quindi è rimasto a più 2. Però quella è una situazione ancora più difficile, dove c'erano anche dei problemi societari, problemi insomma anche economici se vogliamo, anche problemi avendo 2 squadre nella stessa città, essendo la nostra squadra la squadra forse con meno tifosi rispetto all'altra, quindi una situazione molto complicata. E questa di Nardò invece è diversa, perché comunque è una situazione dove insomma non ci sono tutti quei problemi. Però il calcio come ha detto qualche allenatore più importante di me, il calcio spesso c'è il diavolo di mezzo, quindi purtroppo è così.
Sì, ci chiedono anche sulle condizioni di Adai, che ieri è uscito proprio in quei momenti che poi sono stati decisivi, no? per l'esito del match. C'è possibilità di recuperarlo già per domenica prossima?
Intanto noi nella gara di ieri, voglio dire, non è stato sottolineato, ma insomma giusto per la cronaca, siamo stati costretti a fare 3 sostituzioni forzate: D'Ambros, Adai e D'Ammacco. Intanto, e non sono 3 giocatori da poco. Per quanto riguarda le condizioni di Bright, non è grave, però domattina dovrebbe fare insomma un altro accertamento per escludere altre problematiche al gomito, perché sicuramente c'è stata una ostazione, ma stiamo cercando di capire se c'è stato altro, perché il dolore era forte che non l'ha fatto continuare. Quindi oggi non sono in grado di dire se ci sarà per domenica, sicuramente sarà in forte dubbio, questo sicuramente.
Da domenica inizia diciamo una porzione di calendario sulla carta più abbordabile, perché è vero che anche le squadre di bassa classifica sono da prendere con le pinze, sono squadre che naturalmente hanno obiettivi da inseguire, però ovviamente è più difficile affrontare l'Altamura o il Martina che il Vito Onto o altre squadre insomma che si trovano nelle zone basse della classifica. Può venire anche da qui una spinta ad una svolta in questo campionato, Nardò?
Ma intanto devo essere onesto, io in queste partite non ho mai parlato del valore dell'avversario, perché secondo me invece non credo che siano partite abbordabili, cioè nel senso, come potevamo battere Altamura possiamo battere il Bitonto. Le possibilità sono le stesse, sicuramente il Nardò ha calciatori di più qualità, però il calcio non è così, loro saranno col coltello fra i denti come lo saremo noi, altrimenti il Gallipoli non sarebbe mai riuscito a battere squadre importanti, il Santa Maria Cilento è la stessa cosa, quindi insomma il Nardò magari col Gallipoli, il Santa Maria Cilento se non sbaglio ha perso, giusto?
Sì,
quindi
sì,
come magari sono stati bravi queste squadre a battere anche altre squadre, quindi è una partita tutta da giocare dove di facile non c'è nulla, ma noi dobbiamo essere, se vogliamo terminare il campionato nel migliore dei modi, dobbiamo essere non col coltello tra i denti, ma di più. Solo così possiamo vincere la partita, non soltanto con la qualità.
Bene, possiamo ringraziamo mister Costantino, non so se Fernando vuole aggiungere qualcosa.
Mister, è stato abbastanza esplicativo.
Abbiamo approfittato anche troppo, insomma, della disponibilità del mister, qui lo ringraziamo e naturalmente ci auguriamo che questo campionato possa darle delle soddisfazioni, magari già a partire da domenica prossima, a lei e naturalmente a tutto l'ambiente. Grazie ancora mister e buona serata.
Grazie, ciao, sono io che vi ringrazio. Buona serata.
Ciao,
buona serata.
Ciao mister. Ciao.
Allora, c'è stato insomma il debutto di mister Costantino nella nostra trasmissione e quindi ha parlato tanto, insomma, ha spiegato qual è la situazione. Lui ha tanta fiducia in questa squadra, ritiene che ci siano tutte le condizioni migliori per far bene. E nel calcio ci sono questi momenti negativi in cui tutto va storto, no? E i risultati non arrivano, ma come d'incanto è arrivato il momento buio, potrebbe poi giungere il momento positivo.
Certo, certo, non abbiamo sempre detto che non è una scienza esatta il calcio e può accadere, è bello per questo, perché c'è sempre quel margine di imponderabile che sfugge anche al migliore degli addetti ai lavori, c'è sempre qualcosa di non pronosticabile. Io voglio solo ricordare che mister Costantino non è l'ultimo arrivato, è un tecnico abbastanza quotato, apprezzato e qualificato anche nel modo di esprimersi, l'abbiamo sentito. Qualcuno ho letto pure che faceva dei confronti perché la prima scelta era caduta su un altro mister prima di venire a Nardò, però io ci aggiungo che quel mister si è dimenticato che stava facendo un approccio, stava discutendo con una società di serie D, probabilmente aveva sconfuso B con D quando ha fatto determinate richieste e quindi è giusto che sia rimasto a casa. Anticipo che domenica a Bitonto si gioca a porte chiuse. Questa è una decisione presa dalla Lega Nazionale Dilettanti perché a Bitonto hanno l'omologazione del campo ma non quella degli spalti e si giocherà al campo Rossiello, che è vicino un centinaio di metri allo storico degli Ulivi di Bitonto. Quindi sintetico è a porte chiuse. Quindi lo diciamo per così a malincuore per i tifosi che avrebbero voluto venire.
C'è stato un periodo in cui Bitonto aveva trovato ospitalità in un comune vicino, no? Adesso mi sfugge il nome della città che ospitava e dello stadio che ospitavano le gare, però evidentemente quella disponibilità poi è venuta meno.
Probabilmente, adesso non saprei dire, non ricordo neanche io onestamente quale fosse il campo in cui giocano. Rugo, vabbè, vado a... non possiamo andare, diciamo, a tentoni su queste cose. Sta di fatto che dobbiamo parlare per ufficialità e l'ufficialità è che si gioca al Rossiello di Bitonto ma a porte chiuse. Questa è la situazione.
Sì, avevamo ricevuto anche un messaggio, adesso non ce l'ho sotto mano, ma in cui naturalmente non era una domanda rivolta al mister, perché non poteva certo essere mister Costantino a rispondere sugli errori che possono essere stati commessi. Il nostro radioascoltatore scriveva: quali sono gli errori più evidenti, attaccanti, schemi di gioco, estrema fiducia nel mister. Penso si riferisse a mister Ragno, no? Che è stato colui che ha costruito la squadra, insomma.
Allora, io
si discute ormai da settimane e settimane.
Certamente, allora, se siamo stati attenti nell'intervista che ha appena rilasciato mister Costantino, lui ha fatto un passaggio fondamentale, cioè proprio religione, ecco, ha detto: siamo molto bravi al risultato acquisito, a dare giudizi. Quanto saremmo bravi a darlo prima il giudizio? Probabilmente in pochissimi, o solo chi ha la sfera di cristallo o poteri arcani per poter rispondere. Quindi, siccome gli umori del calcio, i giudizi vengono condizionati dal risultato, ripeto, lo ha detto due o tre minuti fa, mister Costantino. Allora, quando una società opera in buona fede con l'intenzione di far bene, e se siamo stati attenti, ripeto, il mister ha detto anche a Nardò, ci sono tutte le condizioni per far bene, perché si lavora bene, perché non manca nulla, perché sì, sì, c'è quella serenità di poter fare le cose in maniera egregia. Quando ci sono queste condizioni, allora il risultato è più alla portata. Ma chi può dire cosa sia giusto o sbagliato nel momento in cui viene progettato, no? Ripeto, la buona fede ti porta a mettere su una politica di tecnica societaria organizzativa che più si confà a chi poi ha la responsabilità di farlo, no? E cercando di fare sempre il meglio. Io non credo che ci siano comunque dirigenze che si siedono al tavolino, dice qual è la cosa migliore, questa sì, allora facciamo quell'altra. No, non esiste, no? Cioè, non c'è una logica in questa situazione, e la stessa logica non si può trovarla col senno di poi. Abbiamo costruito una squadra che era a due punti all'Altamura, era una squadra che aveva il terzo migliore attacco fino a un certo punto. Allora, il terzo migliore attacco, alla fine che cos'è che rimangono impresse? I gol, non chi li fa, l'abbiamo detto. Segna Guadalupi, bene, ma c'è qualcuno che lavora per far segnare Guadalupi. Se segnano i difensori, bene, c'è qualcuno che riesce a mettere i palloni dentro per far saltare Gennaro a segnare. Cioè, riuscire a trovare adesso e a dire sì, ma non abbiamo avuto l'attaccante, sì è vero, non abbiamo avuto l'attaccante, però noi lunedì scorso abbiamo detto che a Casarano si sono lamentati quando non hanno vinto, perché qualcuno diceva abbiamo 7-8 attaccanti ma non abbiamo l'attaccante che la mette dentro, e lo stanno dicendo a Casarano. Cioè,
A questo proposito vorrei ricordare ieri Perez, che veniva dalla Serie C, ha segnato il suo primo gol stagionale, no? In una partita comunque vinta 5-0, il risultato ampiamente.
Io ho visto gli highlights del Casarano, dove ripeto c'è un Fasano che va di cinquina ogni volta che fa fuori casa, l'aveva beccato con l'Angia, se non sbaglio il Fasano già 5 gol, però pure ho visto Perez in un'azione in cui ha sbagliato un tiro clamoroso. Cioè, la qualità è quella. Cioè, non
sì,
possiamo,
certo.
Non possiamo dare giudizi così oggettivi, confezionati su un calciatore e sulle sue qualità. Bisogna valutare momento per momento, la domenica, un lavoratore, no? Un dipendente che non sia calciatore è chiamato a dare il suo rendimento sul lavoro. Un operaio che va al lavoro deve dare il suo rendimento, deve guadagnarsi la giornata. Ma l'operaio si alza sempre con lo stesso umore al mattino, il suo senso del dovere è sempre, diciamo, standard, o ci sono delle variabili, serenità, situazioni familiari? Non sto dicendo che il calciatore, come posso dire, non possa averli, o che debba comunque scaricarsi di questi problemi prima di andare a giocare, no? Ma è un lavoro, anche perché effettivamente è un lavoro. Oggi con il nuovo ordinamento sportivo stiamo parlando veramente di lavoro, anche fino alla seconda categoria. Ora, uno quando va al lavoro deve rendere per forza il 100%. Ci sono magari in quel giorno che ha mal di testa, quel giorno che il fisico non lo regge per dargli il 100%, c'è quella che gli arriva, come voglio dire, c'è il figlio malato e quindi il pensiero corre a casa. Ecco, ci sono tante situazioni che non possono permettere di essere completamente a disposizione di un progetto, di un rendimento. Ecco perché poi magari entra uno dalla panchina a scarico e ti fa il, diciamo, rende molto di più. Adesso magari sto divagando, qualcuno potrebbe sicuramente non essere d'accordo con quello che dico, ma nel momento in cui si è lavoratori e si è al servizio di un progetto, di un'azienda, solo i robot riescono a garantire la stessa continuità.
Sì, anche perché io faccio questa riflessione, quest'estate tutti ritenevano che la società avesse operato al meglio, no? Che avesse riconfermato il tecnico che aveva consentito alla squadra di raggiungere i playoff, di lottare fino a due giornate al termine per la promozione e poi di vincere i playoff.
Io l'ho sentito, Michele, questo assist è interessante, io sai dove ho sentito l'unica critica? Quando abbiamo dato Russo per prendere Gennari, ecco lì ho sentito, ma perché ci siamo privati di un calciatore del livello di Russo per prendere Gennari? Anch'io me lo sono chiesto, poi voglio dire, vedi che Gennari non ha nulla da invidiare al Russo, magari hanno sicuramente le caratteristiche diverse, Russo non è così prolifico sotto porta, Gennari invece ha della sua una carriera in quei 4-5 gol li ha sempre fatti. Però per il resto continua, perché stavi dicendo qualcosa
perché,
di interessante.
Perché si era detto, tante volte si era detto, ma perché non costruire la squadra anno sull'intelaiatura dell'anno precedente, perché ogni anno ripartire da zero?
Io ricordo che quella intelaiatura è costata tanto, ma tanto tanto, perché poi le aste che si sono scatenate sui nostri calciatori sono state pazzesche. Cioè, noi abbiamo scoperto sì dei calciatori, come posso dire, che sono stati una rivelazione, su tutti Gentile, no? Però altri hanno avuto un rendimento inferiore, e abbiamo esempi di chi non si sta riproponendo con gli stessi valori dell'anno scorso, ma è così, cioè se un progetto che è stato confermato, no, per essere vincente, è partito da quello studio, da quella valutazione di tante situazioni, di variabili, di entusiasmi e di quant'altro, poi non si è concretizzato, lo possiamo dire adesso, ma quest'estate, come stavi dicendo tu, nessuno l'avrebbe pronosticato che avremmo dato 12 punti all'Altamura a 8 giornate dalla fine.
Mi riallaccio anche a quanto ci scrive Walter, dice: la società ha operato in buona fede, ma gli errori commessi sono stati tanti, però gli errori li abbiamo scoperti poi strada facendo, no? Per tornare al discorso di prima, quest'estate nessuno pensava che fossero stati fatti gli errori che poi, quando il campionato è iniziato, sono venuti a galla.
Allora, io adesso invito Walter, visto che è un nostro affezionato ascoltatore, ad essere onesto con se stesso e con tutti. Adesso lui ci deve scrivere che cosa ha sbagliato. Fai un flashback, torna indietro nel tempo, caro Walter, portati a settembre o a fine agosto dell'anno scorso e fai una valutazione della campagna acquisti del Nardò.
Inoltre aggiunge: se si vuole andare in C in società sono necessarie persone qualificate dal punto di vista tecnico.
Chi la dice questo?
Cioè sempre Walter scrive questo,
quindi praticamente Andrea Corallo
probabilmente
deficiente,
si riferisce a
deficiente, Alessio Antico deficiente, parlo di deficienza tecnica. Attenzione, non di ignoranza costituzionale.
No, anche perché è sempre difficile. Per esempio, facciamo il caso di Montervino, no? Che aveva comunque vinto un campionato a Taranto, quindi 3 anni fa si riteneva che Montervino fosse un direttore sportivo ideale, no? Un
anche
top,
la terza aveva vinto il campionato,
anche la terza, però non è che ogni anno ci si può ripetere agli stessi livelli, perché poi Montervino ha clamorosamente fallito, no?
Nella composizione tecnica o dirigenziale di una società la figura del direttore sportivo è centralissima. Allora, noi abbiamo la fortuna, e l'ho detto in altre puntate, di avere una componente che proprio ha calcato i campi da protagonista, fa quello quasi esclusivamente, ad eccezione di Silvano che ha la sua imprenditoria, e posso dire lavora quotidianamente al servizio di un progetto in maniera disinteressata. Per chi non ha sentito la parola, la ripeto: disinteressata. Mi trovate altre persone che in maniera disinteressata, che vengono esclusivamente dall'ambito calcistico, che siano con la carta d'identità legate alla città di Nardò che facciano questo e che siano superiori? Allora, io credo che il direttore sportivo è una figura centralissima, ma che debba avere anche una, come posso dire, una specchiata moralità, no? In questo campo, laddove ancora la furbizia impera, diciamo così, no? Se qualcuno è veramente ha proprio l'animo furbo, ci può, come posso dire, giocarci sopra, no? Non c'è questo componente nel Nardò. Questa componente nel Nardò non c'è, ed è una società fortunata da questo punto di vista, perché i calciatori vengono qui perché scelti, non perché sono figliocci di qualcuno. Quindi ci sono anche tante cose che bisogna anche valutarle, che magari è troppo facile stare a giudicare quando poi, come posso dire, queste considerazioni non vengono fatte. Io credo che una società come la nostra è fortunata ad averla questa città. Poi possiamo vincere, non vincere, ma gli umori vengono dettati dai risultati e anche le capacità delle persone cioè anche i giudizi che vengono dati sulle persone sono figlie dei risultati.
Vabbè, però comunque diciamo ognuno è libero di pensarla come vuole, e il nostro radioascoltatore dice che lui però come direttore sportivo preferirebbe Dioniso a Corallo, insomma, e ognuno è libero di pensarla come
sì, io pure vorrei Marotta, voglio dire, no? Nel senso che mi piacerebbe, però Walter, tanto so chi sei, non lo dico apertamente in trasmissione, poi ci prendiamo un caffè insieme e mi spiegherai queste dinamiche.
Sì, il discorso è che è difficile vincere sempre, e che si tratti di un allenatore, che si tratti di un direttore sportivo, ci sono sempre tante altre squadre, tante società che puntano alla vittoria, alla fine vince soltanto uno. Quest'anno ai nastri di partenza c'era il Nardò con ambizioni di primato, c'era l'Andria, c'era sicuramente il Casarano, l'Altamura, quindi era inevitabile che alla fine le squadre deluse fossero tante. Abbiamo però detto che nessuno immaginava che l'Altamura potesse prendere il largo con così
una costanza
ampio
di
anticipo
di...
Poi succede, no? Sta succedendo praticamente quello che era accaduto 3 anni fa, quando per metà campionato il Bitonto riuscì a tenere testa al Cerignola, e poi Cerignola prese il largo, il Bitonto incappò in un periodo più o meno simile a quello che sta vivendo il Nardò, tant'è che ricorderai che quando venne a giocare a Nardò, mi pare che era Pazienza che nel frattempo era subentrato al vecchio tecnico, che forse era Ragno o no? Forse
sì, no. Sì, Ragno era stato sonerato al Bitonto.
Il Bitonto non vinceva da 6-7 partite, quindi una situazione abbastanza simile a quella di Nardò. Vinse, in quel Bitonto giocava a Dae, ma vinse sfruttando una delle poche opportunità di una gara molto equilibrata, nonostante giocasse una squadra come Nardò che lottava per la salvezza, addirittura che rischiava pure la retrocessione diretta in quel frangente, e il Bitonto che invece era stato costruito con grandi giocatori, non ricordo se ci fosse Danna, però
sembra di sì.
Comunque c'erano tanti giocatori di grosso livello, insomma, a volte certe situazioni si ripetono, naturalmente con protagoniste squadre diverse. E chiudiamo dicendo che proprio il Bitonto, che naturalmente negli ultimi anni ha ridimensionato i suoi obiettivi, sarà il prossimo avversario, ricordiamo.
Ha fatto a meno di un presidente che aveva investito tanto, no?
Rossiello, che si è trasferito a Monopoli,
poi deve anche rinunciare ai pochi, diciamo, a quella voce degli introiti che si chiamano incassi, benché in alcune società di Serie D siano delle voci, come posso dire, irrisorie, no? Mentre c'è chi invece fa leva su queste cose, tipo il Barletta, tipo l'Andia, anche il Nardò, volendo, no? fa riferimento a queste cose. Poi io concludo dicendo che ho in questi anni, in questi 6 anni in cui ho diciamo prestato la mia la mia, così mi sono prestato per amicizia a fare questo servizio, ho conosciuto tantissime persone delle società avversarie, così come anche le società avversarie nel momento in cui sono ospite di queste società, poi un po' per l'età, un po' per l'esperienza e la percezione di come girino gli ingranaggi, di quali persone si contornino o come sono strutturate, tante di loro, ma veramente tante, mi confidano situazioni poco belle dal punto di vista quotidiano, dell'organizzazione, del modo di fare, del modo di approcciarsi, perché poi alla base di una società nella gestione c'è anche il sapersi proporre, no? E il mister ha detto una cosa importante, perché poi non dobbiamo ascoltare le interviste nella loro freddezza o pensare esclusivamente al lato calcistico. Il mister ha detto a Nardò si lavora bene, ma chi è che dice chi può dire il contrario? Perché a Nardò c'è una componente che non è quella della, come posso dire, della figura apicale, dittatoriale che comanda, perché Alessio a volte può è giusto che si comporti da presidente, da amministratore unico, da titolare del Nardò Calcio, ma nel quotidiano Alessio, se io lo bacchetto, lui si sta zitto, cioè ha quel rispetto fra me e lui. Ma è un esempio per dire, fra me e Andrea, se io Andrea Corallo gli dico guarda Andrea che forse è meglio fare così, mi sa che hai ragione. Cioè questo tipo di colloquio e di dialogo nell'altra società non c'è, e io ho questa qualità, diciamo, nascosta, no? Non lo dico per presunzione, ma nei miei silenzi quando vado fuori casa osservo, e anche nelle confidenze che mi fanno gli altri dirigenti, e io poi chiaramente per un motivo di privacy non faccio altrettanto per svelare il nostro quotidiano, perché non sono il tipo, no? Sono una persona a cui piace ascoltare molto, ho questa dote di saper ascoltare, infatti quando qualcuno parla difficilmente lo interrompo, e a fine colloquio qualcuno anche mi ringrazia per dire ma come non sei, no, perché mi piace ascoltare le persone. Allora, quando qualche dirigente della società avversaria si ritiene il caso di fare delle confidenze con me o di illustrarmi alcune cose, poi chiaramente capisco, ripeto, il quotidiano di quella società, l'organizzazione, e dico noi siamo un passo avanti perché abbiamo veramente dei valori diversi. Uno di questi è il non essere prevaricatore o comunque guardare in maniera pedissequa l'organigramma per dire no, tu sei il magazziniere, l'ultima ruota del carro, stai lì, devi solo subire, schiavetto. Ma invece no, c'è questa bellezza del confronto quotidiano, dell'amicizia, che genera anche serenità, no? Cioè faccio un esempio ancora più esplicativo: Luca Rizzello, responsabile biglietteria, compagno di scuola di Alessio Antico, nel loro vissuto quotidiano, se tu li vai ad ascoltare, come posso dire, è un dialogo pieno di anche di colore, no? Non posso dire che tipo di colore, ma c'è quella simpatia del modo di esprimersi, come lo stesso Michele Margagliotti quando parla con il presidente Alessio Antico. Non c'è il presidente Alessio Antico, c'è Alessio Antico, c'è l'amico al quale rivolgere il problema, c'è l'altro che sì. Cioè, c'è questo confronto che fa rendere diversa la società, è il costantino massimo della situazione, l'ha già percepita questa situazione. Quindi loro quando dicono Nardò si può lavorare è perché non ci sono queste barriere, non ci sono queste trincee, loro vedono la bellezza di una famiglia che colloquia. Questo è un valore aggiunto che nelle altre società, per come sono fatti certi personaggi e come non sarebbe il Dionisio della situazione che viene a Nardò, tanto per essere chiari, non ci sono, ma non ci sono veramente. E quando si perde questo valore viene a cadere un po' tutto. Se io un domani mi trovassi in una dirigenza che, come posso dire, mi mette in una nicchia, no? Tu fai il tuo lavoro e basta, zitto, assicurati che tu fai bene e basta, finisce lì, io non mi troverei bene, perché come posso dire, non ho quella la bellezza del confronto, di dire la mia, di uscire anche fuori dagli schemi, che fa la differenza, secondo me. È una riflessione a margine e finale.
Sì, chiudiamo dicendo, ricordiamo quello che hai detto poc'anzi, se qualcuno si fosse distratto: non ci sarà la possibilità per i tifosi di seguire il Nardò domenica prossima a Bitonto, perché si gioca a porte chiuse. Probabilmente ci sarà poi una diretta streaming, ma questo naturalmente poi si saprà nei prossimi giorni. Il Bitonto è penultimo in classifica, quindi lotta per evitare innanzitutto la retrocessione diretta, perché la salvezza è abbastanza lontana, la salvezza diretta è abbastanza lontana in questo momento, quindi l'obiettivo del Bitonto è disputare quantomeno i play-out. È una squadra comunque abbastanza solida, perché
ieri però il Bitonto stiamo dipingendo come una possibile Cenerentola del campionato.
Infatti sto dicendo,
non è così.
È una squadra solida, perché se guardiamo per esempio le ultime 4 gare casalinghe, ha subito un solo gol, pareggiando 1-1 col Matera, ha vinto sia col Santa Maria Cilento che con il Barletta per 2-0, ha pareggiato 0-0 con l'Angri, quindi è una squadra che
ieri si è fatta rimontare dal Manfredonia, che non è certo l'ultima arrivata in casa, dove in casa il Manfredonia Manfredonia fuori casa fa anche meglio, però in casa si fa sicuramente rispettare, ora che ha ritrovato anche il suo pubblico. Poi abbiamo 3 ex già, se non sbaglio,
Prinari, Ciannamea e Stragapede, ma anche se
anche Palazzo.
È Palazzo, sì, Palazzo più datato come ex, che poi è il giocatore più rappresentativo di questa squadra. Poi altri giocatori di categoria sono Gomez, un sudamericano classe 90, quindi abbastanza esperto, Gianfreda peraltro è un salentino, no? Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Lecce, sta a Bitonto già da un paio d'anni, Chacon, ex Gravina, Coppola, insomma questi sono i calciatori più noti del Bitonto, che in questo girone di ritorno non ha mai subito più di un gol a partita, anche in trasferta. Dicevi dell'1-1 ieri a Manfredonia, 1-1 a Gallipoli, ha perso di misura a Fasano e a Pagani, ha pareggiato 0-0 a Martina. Insomma, è una squadra penultima, però una squadra viva e quadrata, no? Perché solitamente ha il problema del gol, non ne ha segnati tanti, soltanto 15 in tutto il campionato, però diciamo che in questo girone di ritorno ha cambiato marcia, è riuscita a raggranellare parecchi punti per essere appunto la squadra penultima in classifica. Possiamo fermarci qui, anche oggi diciamo siamo andati oltre l'orario canonico delle 20, diciamo la
proprietà, che i tifosi a casa abbiano spento la radio.
No, il problema è per la proprietà, che dovrà pagare gli straordinari al nostro regista, no, Gianfranco Esposito, che torna a casa sempre più tardi lunedì sera. E vabbè,
parliamo noi con la proprietà, dai.
Ci fermiamo qui, grazie a tutti e l'appuntamento è per lunedì prossimo.
Buonasera a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.